Alphaville.
Sca, che sarà terra e che sarà mare. Lo dicevamo, ve lo ricordavo, in apertura di puntata nel sommario, si è inaugurata quest'estate in Engadina al Museum Zusch la prima grande retrospettiva dedicata all'artista femminista italiana Mariuccia Secolla, classe 1929, cofondatrice del gruppo femminista Immagine di Varese. Il primo collettivo femminista invitato ad esporre alla Biennale di Venezia avveniva nel 1978 e dalla prima stagione pittorica, dove ci si concentrava sull'esperienza della Seconda Guerra Mondiale, dell'Olocausto e di un pionieristico atelier d'arte nell'ospedale psichiatrico di Varese, si passa poi alla rappresentazione di utensili domestici e tessili, simbolo per Mariuccia Secolla, ma non solo per lei, della sottomissione femminile. La mostra ripercorre e ricostruisce con grande cura la pratica artistica di Mariuccia Secolla sull'arco di oltre 70 anni, mettendo a fuoco la sua estetica del rifiuto del lavoro domestico, rifiuto dei ruoli e dei luoghi a cui le donne erano relegate, un rifiuto anche dello sfruttamento di genere e dello sguardo maschile, giudicante, insomma. Questo è il filo conduttore del lavoro di quest'artista, di cui Barbara Camplani ha parlato con la co-curatrice della mostra Eva Brioschi, a cui ha chiesto innanzitutto di ripercorrere le principali tappe della biografia di Secolla, che oggi fra l'altro ha 97 anni e vive nella sua casa Museo di Varese, che tra l'altro è una casa tuttora sconosciuta ai più. Ma sentiamo Eva Brioschi.
Sì, in effetti si tratta di una mostra che è veramente una scoperta, una riscoperta di una parabola artistica che ha attraversato veramente quasi tutto il Novecento. Mariuccia Secolla è nata a Castellanza il 3 marzo del 29 e ha sin dall'infanzia sentito una passione per l'arte. Ha cominciato con una pittura abbastanza tradizionale, anche se astratta, con la tecnica incausto negli anni 50 e 60, dedicandosi quindi a questa pittura astratta. Poi con la famiglia si sono trasferiti appunto ad Averio, dove il marito Angelo Tognola era il medico condotto del paese, e la casa è diventata un vero e proprio cenacolo culturale che era frequentata da personalità del calibro di Bruno Munari, Enrico Bai e Leonardo Sciascia. Poi è successo che nel 65 Mariuccia Secolla decide, insieme al direttore dell'ospedale psichiatrico di Varese di Zozzero, Edoardo Balduzzi, che faceva parte comunque del team di Basaglia, di aprire un atelier di pittura all'interno dell'ospedale. E questo atelier ha funzionato fino al 1988, quindi per più di 20 anni ha gestito questo atelier e ha cominciato appunto a interpretare quello che comunemente oggi definiamo art therapy, cioè utilizzare anche in qualche modo l'arte come una forma di terapia e di liberazione. Nel 68 sono arrivati i movimenti studenteschi. Mariuccia Secolla nel frattempo, all'inizio degli anni 50, ha avuto 4 figli. Quasi tutti loro hanno partecipato appunto a questi movimenti sessantottini, e proprio questa loro ricerca di libertà e di sovvertire un po' le regole di un sistema patriarcale e ingessato le ha fatto capire che questo senso di oppressione che lei stessa sentiva ma non sapeva definire era appunto un sistema in cui lei si trovava costretta a vivere, un sistema appunto patriarcale che recludeva la donna, diciamo, all'interno di determinati ruoli. E così da lì ha deciso di abbandonare la pittura, quelli che lei definiva i docili pennelli, per avvicinarsi invece ad altre forme di creatività. Una creatività che abbiamo definito del rifiuto, perché lei stessa dice di aver voluto utilizzare quegli stessi oggetti che erano oggetti appunto della sua oppressione quotidiana, quindi le spugne, i grembiuli, i piatti, le pentole, sovvertendo però appunto questi, sabotando diciamo questi oggetti e rifiutandoli come strumenti di oppressione domestica, invece utilizzandoli come elementi per esprimere la propria creatività artistica.
Insomma, la mostra Unraveling attraversa e ricostruisce tutto ciò. Come diceva lei, il passaggio più importante è sicuramente questo, no? Negli anni 70 l'abbandono dei pennelli della pittura a favore di utensili domestici, tessili e legati al cucito, un evento spartiacque, quella di utilizzare quegli stessi oggetti simbolo della sottomissione femminile. Ecco, quali sono i principali temi e urgenze proprio anche del femminismo che emergono nelle opere di Meruccio Secoli, in particolar modo in questa seconda, stagione?
Innanzitutto questa idea della necessità di trovare un linguaggio e una voce propria. Per esempio abbiamo in mostra gli strumenti musicali afoni non voce di donna, che sono sculture mute, diciamo realizzate con elementi di plastica edilizia, che sembrano proprio delle accumulazioni, delle bocche aperte, spalancate, da cui però non riesce a uscire nessuna voce, ed è proprio la metafora della condizione femminile. Da lì si passa al grido, invece, che è un assemblaggio di nuovo di elementi tessili che sono assemblati a imitare le forme di braccia e di mani, che quasi cercano di esplodere, di uscire fuori da una situazione di oppressione, o ancora l'utilizzo nella serie molto importante Casa di Bambola dei suoi stessi indumenti, persino l'abito da sposa, che Mariuccia Secol taglia a pezzi e ricompone in forma quasi di arazzi per, diciamo, distruggere un po' la sua identità passata e ricomporla attraverso la sua stessa creatività e in maniera del tutto autonoma e singolare. E quindi l'idea è un po' di cambiare pelle, di ritrovare, trovare una nuova identità, così come alla fine degli anni 60 aveva cominciato a fare con i dipinti, le serie che si chiamano Smembramento, in cui si vede parti di un corpo umano smembrato, e la serie Seconda Genesi, dove queste nuove parti del corpo si ricompongono in un'identità che ho definito anche nel testo del libro che accompagna la mostra, autopoiesi, cioè un'autocreazione attraverso la creatività stessa. E poi si arriva alle famose silhouette, quindi questa idea di scavare e di mostrare le ferite del corpo della donna utilizzando elementi tessili, ma non cucendo o ricamando, bensì in negativo, cioè in levare, tirando via i fili dal bisso di cotone. Mariuccia Secol smonta quasi la tela e fa apparire queste smaiature che sono nello stesso tempo la metamorfosi del corpo femminile di una donna che comunque ha avuto quattro gravidanze, ma anche le smaiature di una nuova identità che viene fuori attraverso la detessitura con questa nuova luce che riesce a passare attraverso il tessuto e a dare l'idea appunto di questa nuova identità, così come James Hillman ci dice che ogni artista è un guaritore ferito. E così Mariuccia Secol mette in mostra le sue ferite, ma le fa diventare appunto una sorta di portale attraverso cui la cultura e la creatività possono attraversare e arrivare a noi.
E questo, fra l'altro, spiega, getta luce, no, sul titolo dell'esposizione in corso, Unraveling, che potremmo tradurre con appunto smagliature, detessiture, che vuol dire diverse cose, ma insomma va anche proprio nell'ottica di quella decostruzione e rifiuto dei ruoli, degli spazi, del lavoro che per secoli erano stati attribuiti alle donne. Arriviamo, Eva Brioschi, allo spazio espositivo. Il Zusch Museum è un'istituzione privata che è stata fondata nel 2019 dalla collezionista e imprenditrice polacca Grażyna Kulczyk all'interno di un antico monastero del XII secolo in Bassa Engadina, un museo nato tra l'altro proprio con l'obiettivo di promuovere delle antologiche di artiste e sperimentatrici spesso dimenticate dalla storia. Ed ecco dunque che Mariuccia Secol trova qui proprio la sua sede ideale. Ecco, come avete organizzato il percorso espositivo in dialogo con le sale, gli spazi di questo museo?
La mostra è stata strutturata per ripercorrere un po' le varie fasi della vita e della creatività di Marucha Sekol. Nella prima grande sala, però, abbiamo voluto dare l'idea di una sorta di veduta a volo d'uccello di quella che è stata un po' tutta la produzione di Mariuccia e anche dare conto subito di questa sorta di metamorfosi che avviene, quindi attraverso i dipinti degli anni 60 e quindi questa ideale fase del Baruco, poi arrivare appunto a quando negli anni 70 Mariuccia Sekol abbraccia il tessile, inventa la sua tecnica distintiva di questa smagliatura e quindi questa sorta di fase della crisalide, fino alla farfalla, così diciamo, in cui lei è finalmente padrona della sua creatività e allarga il suo sguardo addirittura verso l'altra metà del creato, con questa maestosa installazione tessile che è Donna Ponte, che domina tutta la sala centrale grande del museo, un'installazione di 10 metri che rappresenta proprio un punto di incontro ideale tra il femminile e il maschile. Poi abbiamo approfondito attraverso le sale la prima fase della pittura degli anni 50 e 60, come dicevo, con queste pitture a incausto vengono realizzate mescolando pigmenti, cera e altri leganti chimici, per arrivare poi appunto alla serie della seconda genesi, questa nuova identità, attraversando le sculture appunto degli strumenti afoni dell'inizio degli anni 70 e la serie Casa di Bambola. Quindi tutta la sala che ripercorre la creatività del rifiuto e quindi mettendo in scena proprio quella che è un po' il luogo dell'oppressione, la cucina, anche grazie al prestito di una grande installazione, dell'installazione della serie fotografica Salario al lavoro domestico di Milly Gandini, che è stata amica e sodale di Mariuccia Sekol, e insieme a lei ha fondato il movimento Immagine di Varese. E questa grande installazione fa proprio da, diciamo, fondale per l'abito da sposa che fa parte della serie Doll's House, Casa di Bambola. E poi per terminare con quelle che sono state le mostre cardine, quindi la partecipazione alla Biennale di Venezia, le mostre cardine del movimento Immagine di Varese, per terminare con due sale veramente speciali, una la serie Ogive, in cui più di 40 tempere formano una sorta di transizione cromatica, avvolgendo lo spettatore completamente in questa appunto transizione cromatica attraverso diverse nuance, con questo motivo naturale che ripercorre tutta la sala, e l'ultima sala che si chiude un po' il cerchio perché torna quasi un po' ai temi dell'inizio, riproponendo di nuovo purtroppo i temi dei femminicidi, i temi degli attentati terroristici, i temi delle guerre e dei massacri, delle crisi migratorie, per dimostrarci che purtroppo le tematiche che lei ha sentito subito come importanti da affrontare permangono e rimangono ancora, diciamo, irrisolte. E quindi questo è anche un po' l'importanza della sua pratica è proprio data da questa intersezionalità e questa capacità di collegare la sua biografia e il suo attivismo femminista a un attivismo invece di tipo più globale, che comprende qualsiasi tipo di manifestazione di oppressione, qualsiasi tipo di razzismo, di problema legato appunto all'ecologia di allora e di oggi, tant'è che è stata appunto definita anche come una sorta di pioniera dell'ecofemminismo. Quindi qualsiasi problematica legata proprio all'umanità intera, quindi uscendo da quelli che sono i confini delle problematiche appunto legate al femminismo, per avere uno sguardo veramente di tipo umanista e omnicomprensivo.
Mariuccia Sekol, oggi ha 97 anni, è molto anziana, ma tuttora lucida. Voi avete in qualche modo preso contatto con lei per la realizzazione di questa esposizione e ha forse avuto modo di visitare la mostra in Engadina?
Mariuccia purtroppo non ha visitato la mostra, è, come diceva lei, è lucidissima, ha partecipato attivamente, diciamo, alla realizzazione, al concepimento della mostra, aiutandoci molto attraverso i suoi ricordi, e ripercorrendo la sua vita, però in una condizione di estrema fragilità fisica e quindi non se l'è sentita di affrontare comunque questo viaggio, però è stata molto felice, soprattutto del successo che sta avendo della mostra, delle varie interviste che le sono state richieste, e quindi è diciamo un momento molto felice della sua vita in cui finalmente ha avuto il riconoscimento che meritava. E devo dire che gran parte del merito di questa mostra va attribuito a Monica Branicka, la mia co-curatrice, che imbattutasi per caso in alcune immagini delle opere di Mariuccia Secola ha cominciato a fare una ricerca e è arrivata appunto fino alla famiglia che ha subito generosamente aperto le sue porte e ha permesso a Monica di cominciare una ricerca a cui poi io sono stata invitata a partecipare e quindi si è trattato proprio di creare un avvio di catalogazione onnicomprensiva di tutta l'opera di Mariuccia Secola in questa casa che appunto conserva 70 anni di vita ma anche di documentazione e di pratica artistica ed è un lavoro che non è ancora terminato.
Un importante lavoro di catalogazione che affianca l'esposizione Mariuccia Secol Unraveling del Museum Susch in Engadina, una mostra che resterà aperta al pubblico fino al 1° novembre, vale quindi la pena davvero una visita. Barbara Camplani ne ha parlato con la co-curatrice della mostra e storica dell'arte, Eva Brioschi.